Radio Nuova Trieste, speciale.
Vi invitiamo ora all'ascolto del dialogo delle buone pratiche di sabato 6 luglio 2024, nella 50ª edizione delle settimane sociali dei cattolici in Italia, dal 3 al 7 luglio a Trieste, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana, Ufficio Nazionale per le Comunicazioni Sociali e dalla Diocesi di Trieste, presso il Museo Sartorio di Largo Papa Giovanni XXIII, 1 a Trieste, sul tema «Al cuore della democrazia, partecipare tra storia e futuro». Presentati da Gabriella Calvano, del Comitato Scientifico ed Organizzatore, hanno approfondito il tema «Pratiche di eguaglianza, uguali e diversi e diverse». Ospiti, Suor Rita Giaretta, Suora Orsolina del Sacro Cuore di Maria, è responsabile della Casa di Ruth, a Caserta. Professoressa Cristina Simonelli, docente di patristica dell'Università degli Studi di Roma ed ex presidente delle Teologhe Italiane. Dottor Giorgio Tamburlini, pediatra ed esperto di salute dell'infanzia, svolge attività di consulenza per l'OMS e l'UNICEF. Parte introduttiva.
Buonasera a tutti e a tutti, benvenute e benvenuti a questa Piazza della Democrazia, una delle tante piazze che hanno animato questa settimana sociale. Grazie per aver accolto l'invito a partecipare da un lato a questa settimana, dall'altro a questa piazza, che è una piazza interessante per mille e mille ragioni. È una piazza dove parleremo assieme di un tema fondamentale per i processi democratici, che è il tema dell'eguaglianza. L'eguaglianza è principio e valore, è cardine dei processi democratici, è l'opportunità che a ciascuno e a ciascuna di noi viene dato per poter prendere parte alla vita attiva della comunità e del territorio nel quale viviamo, nel quale speriamo, nel quale la nostra vita si svolge e assume senso. Nonostante l'eguaglianza sia necessaria ai processi democratici, molto spesso non è garantita a tutte e a tutti. Molti, e lo vedremo questa sera, sono i diseguali, sono i diversi, sono i poveri che non sono abilitati a prendere parte alla vita sociale, che molto spesso non hanno la possibilità di scegliere, che non hanno le opportunità o le capacitazioni, così come le chiamava Amartya Sen. Le donne, i migranti, i bambini, vedremo anche le famiglie, sono alcune delle categorie di eguali e diversi a cui l'attenzione di questa Piazza della Democrazia è dedicata. Discuteremo assieme del significato di eguaglianza e parleremo delle diseguaglianze più aspre e talvolta più inaspettate che sono presenti nel nostro Paese. Gli interventi e le testimonianze delle relatrici e del relatore ci consentiranno di comprendere perché, in questo momento storico e politico, lavorare all'unisono per il contenimento delle diseguaglianze è necessario per il benessere e il ben vivere di tutte e tutti. Ci confronteremo su cosa, come singole persone, come comunità e assieme come istituzioni, cosa possiamo fare, come possiamo costruire un paese più eco, più giusto e, diciamolo, più a misura di futuro. Ne parleremo assieme a tre ospiti graditissimi di cui siamo onorati, della cui presenza siamo onorati, che sono Suor Rita Giaretta, il dottor Giorgio Tamburlini e la professoressa Cristina Simonelli. Benvenuti e grazie. Grazie di cuore.
Grazie
a te e a voi.
Vado a presentarveli uno per uno e pongo già la prima domanda. Cominciamo da Suor Rita Giaretta. Suor Rita è suora orsolina del Sacro Cuore di Maria e dopo il primo contatto con i problemi dell'immigrazione ha rivolto la sua attenzione operativa soprattutto alle donne. Dal 1995 è in missione a Caserta, dove fonda ed è responsabile la Casa di Ruth, che accoglie donne immigrate in gravi situazioni di difficoltà perché vittime dello sfruttamento e della prostituzione. Nel 2004 ha sostenuto e accompagnato la nascita di New Hope, una cooperativa sociale che favorisce l'inserimento lavorativo delle donne migranti e che si propone di renderle autonome. Nel 2021, a seguito della prima ondata di pandemia, fonda a Roma la Casa del Magnificat, ancora una volta destinata a supportare le donne in difficoltà. Il suo impegno per la giustizia e per i diritti umani ha dato vita alla Tenda della Pace, che raccoglie religiosi e laici impegnati per una cultura di giustizia e di pacifica convivenza. La domanda che pongo a Sor Rita la porrò poi a tutti i relatori, ma soprattutto ho dimenticato di dirvi prima che questa piazza è un dialogo in realtà, cioè non è soltanto, cioè non viene data soltanto a me la possibilità di porre domande ai relatori, ma se vorrete, dopo averli ascoltati in seguito ai primi giri di domande, potrete eventualmente intervenire e fare le vostre domande. Sor Rita, alla luce della tua esperienza, che significato attribuisci alla parola eguaglianza?
Allora, grazie Gabriella, grazie di questa opportunità che mi è data di essere qui in questa bella città in questa settimana. La mia è un'esperienza di anni accanto, come hai detto bene Gabriella, a donne che vivono situazioni di grave difficoltà di sfruttamento, cioè la mercificazione del corpo che annulla completamente la dignità. Che valore ho dato a questa parola? Per me è stato tutto l'impegno di questi anni e continua a darmi l'energia e la forza del sapere che tutti abbiamo una pari dignità. La dignità. La dignità è il grande, quell'eguaglianza che Dio pone in ogni creatura, in ogni persona. Però l'essere nati da una parte, le situazioni, le ingiustizie, la povertà, tante situazioni ti portano a vedere che questa dignità viene calpestata e non c'è. Io mi ricordo quando più di una ragazza, quando è stata accolta a casa Ruth, dopo un po' di accoglienza alcuni giorni ci dicevano io non ero più una persona, io ero come un animale, non mi sentivo più un essere umano, anzi non sapevo più chi ero, non sono più nulla, niente, peggio di un animale. Pensate, una persona, una donna, una giovane, una ragazzina di 16-17 anni che non si sentiva più di essere persona. Quindi per me quella parola, uguaglianza, io mi guardavo dentro e sentivo il pugno nello stomaco, perché noi, come dice Papa Francesco, non è possibile che restiamo indifferenti e lontani dal dolore dell'altro, dal dramma dell'altro. È proprio quando senti quel pugno nello stomaco e ti chiedi, ma perché a lei e non a me? Cosa è successo? Perché è successo questo? Cosa sta capitando? Perché nella mia città, in quel momento ero a Caserta, perché nel mio paese, l'Italia, perché sta succedendo questo in Europa, nel mondo, perché sta avvenendo questo? Ecco, lasciarci anche interpellare, inquietare, indignare, interpellare da queste domande, da questo grido che è il bisogno di dignità e di vita. Ecco, allora da lì è nata tutta questa esperienza profonda. Forse ho imparato e ancora sto camminando nel dare, come dire, una risposta a questa domanda. Non ce l'ho ancora. So che mi attira, mi porta dentro e mi chiede ogni giorno di scegliere da che parte stare. Certo, per me donna, ma per me anche religiosa, c'è il Vangelo. Il Vangelo che mi pone la segnaletica e mi dice dove mi devo porre di fronte all'altro, di fronte allo sguardo dell'altro. Ecco, allora questa scelta continua ogni giorno ad abitarmi, a chiedermi, e allora io mi lascio continuamente abitare da queste domande. Certo, vediamo tante cose belle, ma le ingiustizie continuano ad essere presenti. Continuano ad esserci donne. Io speravo, quando abbiamo dato vita a Casa Ruth, che insieme a tante altre realtà, a livello, io penso alla Migrantes, penso alla Caritas Italiana, Gruppo Abele, a tutto quel movimento che poi ha creato anche quei tavoli di concertazione a livello governativo, perché dovete pensare che il problema della tratta viene da lontano, non è qui, adesso ne parliamo, e non tanto ancora, perché manca ancora proprio una... E c'è bisogno di parlarne ancora molto di questo, perché come dice Papa Francesco è il crimine contro l'umanità. E poi l'indignazione quando vedo che questo soprattutto avviene, oggi c'è tutto lo sfruttamento lavorativo, abbiamo visto cosa è successo a Latina, cosa sta emergendo nelle nostre terre, nelle nostre campagne. Ecco, non dobbiamo girarci dall'altra parte, dobbiamo avere il coraggio. E sono convinta che tanti di quei, diciamo, padroni, perché chiamano padroni chi gestisce, sono anche cristiani, li troviamo anche nelle nostre chiese poi a sentirsi anche a posto, quindi c'è anche da chiedersi cosa sta succedendo, ecco. E allora è sfruttamento, tutta la realtà della tratta, è la mia indignazione, la mia, io direi anche rabbia, il mio dolore nel vedere quanto ancora infierisce, continua a infierire sui corpi delle donne. E questo per me è il grande dramma, come donna, come cittadina e come consacrata, che continua ad abitarmi questa indignazione. E perché questo avviene? E allora, ecco, eguaglianza è una lotta per me, vuol dire continuare a raggiungerla e magari cominciare a piccoli passi, da un volto, da una storia. E ogni volta che è possibile, godo, sono felice, perché restituita a una società, restituita a un paese, a una vita che ce la può fare. Ma quello che mi chiedo è proprio questo, il perché sta avvenendo tutto questo. Dobbiamo avere il coraggio di guardare questa realtà di dramma, di vergogna che può avvenire. E, però dopo penso che con le altre domande posso sviluppare qualcos'altro che mi sta a cuore sviluppare. E allora dico, per me eguaglianza è restituire la libertà alla persona di scegliere, che diventi una donna a testa alta, in piedi, libera di riprendere il cammino, di riprendere la sua strada. Può anche non dirci grazie, può anche fare altre, non importa, è quella libertà. Il Signore ci ha chiamati a libertà. Non possiamo pensare di essere noi possessori della vita, del corpo, dei sogni, delle speranze di una persona, di una giovane, di una ragazza. Questo non è possibile, mai, mai, mai. E qui c'è molto, molto, molto da lavorare, perché vuol dire il grande rispetto nei confronti dell'altro, in questo caso dell'altra. Allora che bello, io penso anche a questo libro che ha scritto Joy, e che con la prefazione di Papa Francesco, è raro che Papa Francesco faccia la prefazione a un libro, però questo libro l'ha fatto e l'ha considerato un patrimonio dell'umanità, questo libro, Io sono Joy. E Joy inizia questo libro dicendo, io mi chiamavo Joy, ma qualcuno mi ha detto non ti chiamerai più Joy, ti chiamerai Jessica e adesso farai quello che diciamo noi. E lei dice, mi avevano rubato tutto, il nome, basta Joy, ti cambiano anche il nome. Mi avevano rubato tutto, il nome, la dignità, il corpo, l'anima, la libertà, il futuro. Ero una delle migliaia di schiave qui sulle nostre strade, vittime della tratta, che vivono e muoiono nei sotterranei della storia. E c'è stato tutto un lavoro con Joy, che poi con le altre domande posso leggere la seconda parte di questo libro. Ecco, mi hanno rubato il nome, la dignità, il corpo, l'anima, la libertà, il futuro. Se parliamo di uguaglianza, tutte queste parole ci devono essere, altrimenti vuol dire l'annullamento totale di una persona. Non è possibile, che non c'è. E questo è una grande responsabilità che abbiamo. Ecco, siamo qui una settimana dove riflettiamo sulla partecipazione, sulla democrazia, sui diritti umani. Questo è importante, parlare anche di questo, questa grave forma di schiavitù che avvilisce, umilia, massacra corpi di donne, di persone, forza lavoro, di bambine, matrimoni forzati, vendita di organi, di pezzi di corpo utili in affitto e la lista potrebbe continuare. Non è possibile. Mi fermo qui. Grazie, Gabriele.
Grazie. Grazie, Suor Rita. Grazie per aver cominciato in media stress questo incontro. Grazie per aver posto l'accento sul tema dell'eguaglianza come dignità, ma anche come libertà. Il principio di libertà è un principio più volte che più volte è echeggiato questi giorni nell'ambito di questa settimana. Quindi grazie davvero. Io passerei alla seconda esperta di quest'oggi, no. alla professoressa Cristina Simonelli, laica, fiorentina di nascita. Dal 76 al 2012 ha vissuto in un accampamento Rom, prima in Toscana, poi a Verona. Figura di spicco del mondo femminile ecclesiale italiano internazionale, dal 2013 è presidente del coordinamento delle teologhe. Fino al 21, dal 2013 al 2021, è stata presidente del coordinamento delle teologhe italiane. È docente di teologia patristica a Verona e presso la facoltà teologica dell'Italia settentrionale a Milano. È autrice di numerose pubblicazioni, tra cui ricordiamo soltanto due tra le più recenti: Il Credo delle Donne, edito da San Lorenzo nel 2022, e Nella giustizia e nella tenerezza, storie sacre di religiose lesbiche e queer, edito da Effata Editrice, sempre nel 2022. Professoressa, anche per lei, anche per te, posso?
Direi.
Cristina, anche per te la stessa domanda. Cos'è l'eguaglianza dal tuo punto di vista? Considerando la tua esperienza anche vissuta in contesti di, se vogliamo, di diseguaglianze culturali.
E in contesti vari, in come contesti grazie vari. Anch'io, buonasera a tutti ai colleghi qui e a tutte e tutti voi, in contesti vari. E proprio essere passata in diversi contesti mi porta a un discorso che si fa in modalità diverse, su diversi piani, perché rispetto alla forza travolgente anche del discorso di Suor Rita, pongo la questione anche su un livello, diciamo così, culturale largo. Lei è entrata, come dicevi, direttamente in media stress sui discorsi delle ingiustizie dei corpi, quindi ne posso parlare a partire da un'esperienza di un contesto culturale che in Italia è minoritario, i Rom. Ne posso parlare, hai citato l'ultimo libro di cui sono parte traduttrice e co-curatrice insieme a Laura Scarmoncin, parlare di religiose lesbiche e queer già porta su un sistema anche di orientamenti sessuali e di autodefinizioni, ma ne parlo anche in un discorso molto molto largo che riguarda il nostro essere donne, il nostro essere uomini, il nostro reciproco interagire nella prospettiva anche di genere. Allora direi che quella parola uguaglianza, che qui giustamente per il tema e per come già lo stiamo affrontando, risuona come un'esigenza che non ammette dubbi, a volte viene anche messa in discussione come se l'uguaglianza, spensiamo uomini e donne, dovesse essere, o tra culture, dovesse essere omologazione. Allora credo che come primo elemento è importante dire, faccio eco, che uguaglianza deve essere tradotta come non discriminazione, non gerarchizzazione delle vite e delle persone. E quindi da questo punto di vista vale per gruppi numericamente meno importanti, ripeto, minoranze culturali di autodefinizione, vale per contesti di neurodiversità, di altre modalità di porsi nel mondo, vale però anche per una maggioranza, come dico a volte, minorata, che sarebbe quella delle donne, minorata nel senso di resa minore, certamente in alcuni punti in modalità assolutamente drammatiche, come ascoltavamo, in alcuni elementi così croniche da non apparire tali, pensiamo al gender gap sul lavoro, la prospettiva raddoppiata nelle migrazioni, migrazioni stupro, campi di detenzione e cose di questo genere, e però anche subdolamente presente in molte modalità di affrontare la questione e presente anche all'interno delle pratiche ecclesiali e forse soprattutto, io mi pongo anche dal punto di vista dei procedimenti, diciamo così, del pensiero, anche nelle pratiche di riflessione. Ma magari su questo torniamo in un secondo giro.
Grazie. Grazie Cristina. Stessa domanda al professor Giorgio Tamburlini, al dottor Giorgio Tamburlini, perdonami. Giorgio Tamburlini, pediatra di fama internazionale, esperto di salute dell'infanzia, ha svolto e svolge attività di consulenza per diverse organizzazioni internazionali, in primo luogo per l'Organizzazione Mondiale della Sanità e l'UNICEF, e collabora con numerosi centri accademici e di ricerca in Italia e all'estero sui programmi a supporto dell'Early Child Development. È stato tra i fondatori del programma notissimo Nati per Leggere ed è presidente del Centro per la Salute del Bambino Onlus, che coordina Nati per Leggere in collaborazione con l'Associazione Italiana Biblioteche e l'Associazione Culturale Pediatri. Autore anche egli di numerose pubblicazioni, nel 2003 ha pubblicato il volume I bambini in testa, prendersi cura dell'infanzia a partire dalle famiglie, con la casa editrice Il Pensiero Scientifico Editore. Giorgio, anche a te la stessa domanda: cos'è per te l'eguaglianza?
Ma hai detto bene all'inizio, è la mancanza di adeguate, uguali opportunità di crescere e sviluppare il proprio potenziale, le proprie capacità, e in questo senso quello che forse vale la pena introdurre in questo incontro è una dimensione forse meno nota ai più, e che riguarda in realtà una quantità molto vasta di soggetti, e in particolare i bambini. Probabilmente non è noto a tutti, anche se ci pensate bene credo che lo sappiate, ma i bambini, e questo è un aspetto abbastanza drammatico, non così drammatico come le storie che raccontate voi, ma se ci pensate che un bambino nasce, è proprio perché nasce in contesti diversi, si ritrova a 3-4 anni ad avere capacità inferiori ad altri perché non ha avuto determinate opportunità, allora capite che questa è forse la più grande delle ingiustizie. Perché se più avanti, con tutti i dubbi di contesti che sono in effetti di forte esclusione e discriminazione, per cui parlare di scelta è assolutamente impossibile, però in questo caso proprio la scelta è esclusa, no? Dal bell'inizio. Allora, diciamo, sappiamo da studi internazionali, ma anche tra l'altro da un bello studio fatto in Italia su iniziativa del Save the Children, a cui abbiamo anche collaborato nel 2019, a 3-4 anni di età i bambini sono già significativamente diversi per quanto riguarda le loro competenze sulle varie dimensioni dello sviluppo, no? Quella cognitiva, quella emotiva, quella sociale, il che ovviamente segna in modo a volte irreversibile, spesso abbastanza irreversibile, quelli che sono i loro itinerari di vita, inizialmente i percorsi scolastici e poi i percorsi di vita. Questo anche ci porta, ma credo su questo di essere in pieno accordo con chi mi ha preceduto, che non si può parlare di diseguaglianze, come peraltro si continua a fare nell'agenda politica. Diciamo, quando si parla di diseguaglianze si parla soprattutto di diseguaglianze dal punto di vista economico, si mette l'accento sulla povertà economica, mentre per quanto riguarda quello di cui dicevo, che riguarda i bambini, la povertà, diciamo, più diffusa e forse in Italia, anzi direi forse più importante ai fini dei percorsi di vita successiva, non è quella economica, che pur pesa, ma è quella che più recentemente è stata chiamata educativa, anche qui con degli accenti, diciamo, secondo me, riduttivi ancora, perché non si tratta proprio di carenza o mancanza di accesso uguale opportunità di servizi educativi in senso stretto. Si tratta di mancanza di uguali opportunità di crescere in un ambiente affettivamente adeguato ed educativamente adeguato in senso lato. E questo ambiente non può che essere, nei primi anni lo è, la famiglia. E quindi dovremmo porre molto più l'enfasi rispetto al passato sul lavoro che facciamo alle famiglie, sulle opportunità che diamo a tutte le famiglie, ai neogenitori, di sviluppare delle competenze adeguate in quanto genitori, perché da questo dipende parecchio del futuro dei loro bambini e anche in generale della società. Molti degli accadimenti che raggiungono le cronache, ma anche di quello che conosciamo dalle statistiche, ha le sue radici nei primissimi anni di vita. Quindi ecco, accanto alle forme più gravi di esclusione e discriminazione, dobbiamo tener conto anche di queste forme di diseguaglianza che nascono molto precocemente, si sviluppano all'interno dei nuclei familiari e sono oggi, molto più che in passato, trasversali ai ceti sociali. Io mi ricordo, quando ero bambino e andavo alle elementari, che i brutti e i cattivi erano sempre i più poveri. Adesso non è più così, ma lo sapete tutti. Quindi credo che anche di questo si debba tenere conto, perché ha a che fare un po' col futuro della società, delle comunità in cui viviamo. Quindi credo che tutto questo argomento, assieme a quello delle discriminazioni e delle esclusioni più drammatiche che colpiscono anche i bambini, evidentemente, bisognerebbe che nell'agenda politica ci fosse anche questo aspetto di come crescono i nostri bambini, in che ambienti e che cosa le comunità possono fare per perlomeno ridurre, se non abolire, queste disuguaglianze che sono precoci e sono sommamente ingiuste.
Grazie Giorgio per aver messo in evidenza il fatto che in questo momento non c'è una categoria specifica di persone diseguali, ma davvero, a prescindere dal contesto nel quale si vive, sono davvero tante le forme di diseguaglianza. Passerei alla seconda domanda, che pongo per primo a Cristina. Perché in questo contesto storico, politico, culturale nel quale siamo, complesso, è fondamentale lavorare per il contenimento delle diseguaglianze?
È fondamentale perché ne va di noi, ne va della nostra qualità di vita, ne va, come dire, perlomeno del benessere o quantomeno della riduzione del danno rispetto ad alcune situazioni che, ripeto, quelle striscianti, ma anche quelle che raggiungono dei punti di implosione. Penso, se accennasse prima il collega, accennasse anche agli stupri di gruppo, alle baby gang, che sono trasversali appunto anche in situazioni economicamente diverse. Abbiamo visto questo caso di un omicidio da parte non della solita etichettata banda della periferia estrema, ma e quindi è fondamentale, forse lo è sempre stato, forse oggi abbiamo particolarmente acuto questo bisogno, e ne abbiamo un acuto bisogno che chiede come dire, la prontezza dell'azione, ma anche con il rigore dell'analisi e del pensiero. Ascoltando prima sempre i discorsi, ad esempio le parole sulla povertà affettiva, e pensavo al libro di una amica, Carlotta Saletti Salza, pubblicato per Cisu, il titolo è più o meno Genocidio Rom, che però studia la questione attraverso gli atti di alcuni tribunali dei minori e attraverso le indagini che sono state fatte sulla base di un'idea culturale ignara dei meccanismi dell'altra cultura, per cui dalle domande, dalle interazioni, risultavano effettivamente dichiarati incapaci dei genitori. Le domande, adesso questa è una delle più evidentemente assurde che ritorna, quindi ce ne saranno state anche altre più così, ma tipo evidentemente non erano adeguati perché il bambino andava a letto senza pigiama. Questo naturalmente lo scelgo da fiore a fiore, però mette in evidenza come l'attenzione, quello che dicevo, attenzione a luoghi in cui appunto la non discriminazione possa essere una tavola nella quale tutte le differenze possono comparire e possono comparire però stimate. Credo che, adesso se interpreto sua Rita, la sua posizione così forte, certo che nasce da un'ansia, lei diceva, di giustizia di Vangelo, ma nasce anche senza le scarpe, cioè voglio dire, levandosi i calzari, perché di fronte a quelle persone vede la santità della loro vita, vede la loro importanza, non che sono dei poverini da aiutare. Quindi, ecco, diciamo, da questo punto di vista è importante certamente mettere in atto a tutti i livelli delle attenzioni pratiche, ma anche di pensiero, proprio perché, e scendo faccio un altro esempio poi, alcune questioni si inseriscono e vanno, come dire, a mio parere, prima viste e poi in qualche modo affrontate, si inseriscono anche in situazioni di pregio. Quindi faccio un esempio, e l'esempio è una cosa di alto valore come Arena di Pace, che si è svolta da poco, io appunto adesso vivo a Verona, che si è svolta da poco a Verona, e soprattutto i tavoli che vi hanno condotto, articolati in diversi ambiti. Io non ho partecipato, diversi motivi, non entro nella questione del perché, però mi hanno convocato verso la fine poi alcune amiche e abbiamo sentito insieme, io da osservatrice esterna, la necessità di fare un documento donne, perché mentre venivano affrontate questioni come le disuguaglianze economiche, dunque l'aspetto lavorativo ed economico, democrazia e diritti, giusto appunto, il disarmo, le migrazioni, hanno fatto fatica le colleghe che lavoravano, le amiche che lavoravano nei tavoli, a far emergere trasversalmente anche la questione di genere, la questione, diciamolo in maniera più immediata, delle donne, il che poi porta anche alla necessità di una riflessione sulla maschilità, perché certamente c'è una maschilità migliore, c'è una maschilità attenta a non cadere nelle gabbie del machismo e della performance che poi diventa la violenza, però deve prendere più forza, quella migliore deve prendere più parola di riflessione e critica su di sé. Allora c'è stata la necessità di porre questo controdiscorso, che poi saggiamente è stato inserito nel sito di Arena di Pace, quindi è venuto a complemento, e abbiamo detto più volte, non volevamo andare a mettere in discussione l'autorevolezza degli altri e delle altre, soprattutto che hanno lavorato ai tavoli, però ci sembrava che mancasse. Mancava perché? Punto di domanda aperto. È sottinteso? È così scontato? Siamo stufi di sentir parlare sempre di donne, eccetera? Non lo so, potrebbe essere qualcosa di più serpeggiante che chiede di essere affrontato da parte di chi ha avuto la possibilità di avere una formazione che può averlo abituata anche a procedimenti critici, deve essere più affrontato. Se vedo che in alcuni casi, quando parliamo di questioni che riguardano le donne, anche, ripeto, in aspetti ecclesiali o teologici, qualche risatina, qualche ammiccare ironico, qualche dire ma cosa volete ancora, oppure il dire ma noi non parliamo di queste cose perché sarebbe un piccolo pezzo soltanto per le donne, ma non è così, ecco, direi questo.
Grazie. La questione di genere non è soltanto una questione delle donne, anche se ancora si ha questa idea purtroppo terribilmente errata. Grazie di cuore Giorgio, stessa domanda, perché è importante adesso mettersi assieme e provare a contrastare il più possibile i processi di diseguaglianza in atto che sono sempre più aspri?
Allora, uno può prendere una diciamo una prospettiva di diritto di giustizia e dire bah, semplicemente perché è giusto così, perché siamo umani, perché c'è la Convenzione dei diritti dell'uomo, eccetera. Però sta di fatto che ci sono anche tutta una serie di altre motivazioni di tipo, diciamo, più opportunistico, che ci dicono che è una società molto disuguale, è una società in cui stanno peggio, ovviamente, i peggiori, ma tutti stanno un po' peggio. Diceva, se ricordate, la cito solo perché adesso, per circostanze diciamo elettorali recenti, un po' più lontana dalla nostra prospettiva, ma c'era la Margaret Thatcher che diceva un po' di tempo fa che un po' di disuguaglianza stimola, no, le persone. Ma non è vero, semplicemente non è vero. Quello che stimola le persone è casomai il desiderio. Ma la disuguaglianza stimola invidia, violenza, depressione, stimola queste cose qua. Le società più disuguali sono tipicamente società più violente, no? Il Brasile è molto più violento di noi perché ha degli indici di disuguaglianza molto più forti di noi, lo stesso vale per gli Stati Uniti. Quindi se noi vogliamo una società in cui tutti stiano un po' meglio, è evidente che occorre lavorare su questi aspetti. Poi, volendo, si potrebbe entrare anche in dimensioni più, chiamole così, da economisti dello sviluppo, e dire che tutto il potenziale che i bambini perdono nei primi anni perché non hanno avuto sufficienti opportunità di sviluppare tutte le proprie potenzialità, beh, quello lì va poi a scapito della, diciamo, della cosiddetta produttività o comunque del benessere delle società, no? E quindi ci sono veramente parecchi motivi per affrontare questo tema e affrontarlo in tutte le sue dimensioni, quella dell'esclusione e la discriminazione, quella delle disuguaglianze diffuse, multidimensionali, che nascono dai primi anni di vita, e poi, visto che è stata citata, anche quelle di genere, che andrebbero affrontate in modo complesso, articolato, tenendo presente, ad esempio, che non sono sempre tutte a sfavore, no, delle donne, cioè l'uomo che si concepisce come virilmente maschio non è che sta sempre bene, non è che fa un buon servizio ai propri bambini, non è che va meglio a scuola, vanno peggio a scuola ora i maschi, non si iscrivono all'università, hanno meno aspettative, quindi è tutto questo, lungi da essere semplicemente una rivincita, che sarebbe anche più che giustificata, no?
Non saranno bello,
no,
rivincita.
Ma infatti sarebbe giustificata, ma non è questo il punto, è un'altra delle mine che abbiamo sul nostro percorso, cioè il fatto che tutta questa battaglia, diciamo, di genere che c'è stata più o meno evidente, ha portato anche a uno squilibrio che andrebbe rivisto a partire da quella che è l'educazione dei maschi fin dall'inizio. E qui torno ai miei abituali temi di cosa inizia precocemente. I maschi sono cresciuti in modo diverso dalle donne, no? C'è stata una insomma questo è evidente a tutti voi, però c'è stata anche una ricerca, mi pare fosse Istat, sì, erano dati Istat, che dimostra come ad esempio le bambine fin da piccole continuano ad essere, entro certi limiti e certe misure che sono diverse dal passato, coinvolte nell'aiuto domestico, mentre i bambini no, anche perché quelli che erano tipicamente i lavori che i bambini facevano una volta assieme ai loro padri, zii, nonni, sono scomparsi, mentre il bucato, la cucina, cose sono ancora in qualche misura vivi. Quindi noi cresciamo piccoli principi più di quanto cresciamo piccole principesse, e quindi il piccolo principe anche da questo punto di vista non è preparato alla vita, diciamo così, al confronto, alla frustrazione, a tante cose, alla responsabilità, e questo è una delle tante componenti che poi esitano nei comportamenti che vediamo, no? Quindi ci sono veramente tanti aspetti di cui dovremmo occuparci, e che questo termine disuguaglianze racchiude, e che vanno tutti, insomma, in qualche modo fatti oggetto di attenzione.
Grazie. Sorrita, a te, perché impegnarsi perché la dignità
come persone... diceva Cristina e anche Giorgio, siamo tutti dei perdenti dove c'è queste forme di disuguaglianza che feriscono persone, che umiliano persone. Tutti siamo dei perdenti, tutti, la comunità, la famiglia, la comunità, una città, un paese, un popolo. E anche perché lentamente ci disumanizzano, perché non riusciamo a vedere l'altro per quello che è realmente. Ecco, come diceva Cristina, sì, quello di togliersi i calzari e vedere una terra sacra, lì, l'altro, è tutto questo. E questo ci impedisce, e credo che allora abbiamo veramente bisogno di questi momenti, di questi incontri, di fermarci, di riflettere, di crescere in questa coscienza e consapevolezza. Noi non possiamo sentire che solo altri che creano questo. Ci siamo dentro un sistema che sta creando disuguaglianza. La sta aumentando sempre di più. Siamo dentro un sistema dove un po' tutti stiamo diventando dei consumatori. Ci vogliono dei consumatori. E lentamente tutti diventiamo, ecco, parte di questo sistema che ci disumanizza. E abbiamo persone che vengono considerate, che stanno diventando sempre più merce da possedere, da comprare, da vendere, forza lavoro, per un piacere sessuale, 5 minuti, 5 euro, 10 euro, il valore di una pizza, e ti riduco a merce, ti posso usare e poi gettare. Tutto un sistema, stiamo attenti, perché questo della sfruttamento, tutte queste logiche che creano poi tutte queste diversità, queste disuguaglianze, ci stanno proprio disumanizzando. Allora, io penso che una battaglia che ho portato anche avanti, che continuo, ma è sempre così, soprattutto che me l'hanno insegnato queste ragazze da tanti anni, accolte con le quali abbiamo fatto famiglia. Io non ho mai chiamato, vedi Giorgio, il centro, Casa Ruth Centro, non mi piace, ma casa. Proprio perché c'è bisogno di quell'esperienza, di quel luogo dove gli affetti, la relazione venga posta al centro. Una giovane, una bambina, una ragazzina, una giovane mamma, una ragazzina che è incinta e sta per diventare madre. Se non sperimenta un senso di famiglia, di casa, del profumo del bello, del profumo di pulito, qualcosa... che non veda coi suoi occhi fiori, la cura, cosa gli offriamo? Regole, norme, l'incontro con la psicologa, tutto giusto, importante, ma la prima cosa che devono sperimentare è sentirsi a casa. Abbiamo bisogno di casa, il sogno di Dio è questo, fare casa con noi, con l'umanità, che l'umanità si trasformi nel saper fare casa. Ecco, questo luogo caldo, dove possono ricostruirsi, riprendersi in mano, dove possono anche imparare a scegliere di dare vita a quel bambino che non ancora è figlio, a quel bambino che magari può essere frutto anche di una violenza, per poi imparare insieme a voler bene e a imparare poi a sceglierlo, a diventare anche madre. Sono cammini, sono processi, sono lenti, però quello che dicevo, di fronte a questa realtà, quello che mi ha ferito in maniera forte è dire: noi avremmo potuto più che sconfiggerla, potremmo tentare di abbassare anche questa forza esponenziale che ha tutto questo sfruttamento, soprattutto nelle ragazze vittime di schiavitù sessuale, se lavorassimo sulla domanda. È così semplice, è così semplice. Perché è una legge del mercato, domanda e offerta. Chi utilizza, chi organizza la criminalità che utilizza queste ragazze per poi buttarle sulle nostre strade, sversarle, io dico, come i rifiuti che si sversano, stessa cosa, sversate sulle nostre strade, è perché c'è un'alta domanda di tutto questo, di sesso a pagamento. Ritorniamo al discorso educativo, già in famiglia. Come educhiamo i maschi? Come li stiamo educando? E in questo devo dire, la Chiesa non è che ci aiuta tanto, non ci sta aiutando tanto, perché anche Papa Francesco ha mandato avanti quel messaggio, ha fatto anche quell'incontro, come smaschilizzare la Chiesa. Perché mi ricordo una ragazza di Casa Ruth, Blessing o Coedio, quando è stata invitata al Sinodo dei Giovani, che Papa Francesco ha costituito una commissione in Vaticano proprio per lottare contro la tratta degli esseri umani, lei è andata a quel sinodo, faceva parte della commissione, allora, però ha posto questa domanda a Papa Francesco, gli ha detto: ma senti, caro Papa Francesco, come può una chiesa così pregnante e dal volto così maschilista, patriarcale, come può andare ad affrontare questo tema? È la prima che vive questa dimensione di maschilismo. Come lo può affrontare? E guarda che gran parte dei clienti sono cristiani. E allora capite dove c'è. Allora dobbiamo anche liberarci da tante forme di ipocrisia o di buonismo, ma guardare la realtà. La realtà è superiore all'idea. Questa è la realtà. Ce l'abbiamo. Allora dobbiamo aiutarci insieme. Parliamone. Io vado in tante scuole, tanti giovani, scuole dei ragazzi, delle superiori, delle università, e si affrontano questi temi, anche dell'affettività, che non è giusto per 5 euro ridurre a merce un corpo di una persona, una donna, una ragazzina, che potrebbe essere tua sorella, potrebbe essere la tua fidanzata, potrebbe essere la tua moglie, potrebbe essere la tua nipote. Non è possibile. Allora, facciamo bei discorsi sull'uguaglianza, ma stiamo attenti che sono molto, dobbiamo calarli a una concretezza tale, perché sono pane quotidiano, e dobbiamo vedere anche noi nelle nostre realtà, nelle nostre situazioni dove viviamo, che contributo possiamo dare. Se ci crediamo, diventiamo degli artisti, siamo dei creativi, perché abbiamo una passione dentro, perché non possiamo permettere che la nostra mondo si disumanizzi così. Io sono convinta che un maschio, un uomo, Francesco, Mario, Pietro, diamogli un nome. Se si ferma e chiede a una ragazza quanto costi, non solo sta disumanizzando quella ragazza, perché non la vede, ma si sta disumanizzando anche se stesso, anche lui come ragazzo, come uomo, come padre, come nonno. Non vede la sua umanità, punta sul potere dei soldi per acquistare un piacere, il piacere di 5 minuti. Allora non abbiamo bisogno di persone che si disumanizzano, abbiamo bisogno di liberare umanità, Aiutiamoci insieme, dobbiamo crederci, anche la Chiesa deve rivedere la formazione nei seminari, vedo qui che sono state, deve rivedere tante cose, l'affettività. Io sono stanca di vedere nelle parrocchie che ci sono sempre i parroci con le serve donne. No, non sta bene, sono immagini negative queste, ci sono sempre legati a dei ruoli. Dobbiamo liberarci da tutto questo. Adesso, non so se avete sentito, le statistiche dicono che sono di più le donne, le giovani e le donne che lasciano la Chiesa, più il mondo femminile. Poniamoci questo interrogativo, dobbiamo chiederci il perché, perché le donne, le ragazze, le giovani sono stanche di una Chiesa che ha ancora un linguaggio obsoleto, antico, vecchio, e non è capace di mettersi in gioco, di rimettersi in movimento. Noi vogliamo farlo, ci dobbiamo credere insieme, e credo che quello che ha detto Blessi e quello che hanno denunciato anche tante ragazze, c'è un lavoro fortissimo da fare sul nostro mondo, anche maschile, oggi. Questa è una parte fondamentale per affrontare poi questi temi, perché anche è un modo diverso di vivere il potere, non tanto come autorità, come dominio, ma anche come il coraggio della cura, del prendersi cura dell'altro. C'è tanto da fare. Grazie.
Grazie. Grazie a te, Suor Rita. Solo però per sottolineare una cosa, questa settimana sociale è nuova per mille ragioni, però forse non è stato sottolineato abbastanza che è nuova perché quattro relatrici, su sette relatori, quattro erano relatrici donne, e soprattutto è la prima volta che un comitato ha quattro donne al suo interno. Quindi probabilmente un processo di rinnovamento si sta cominciando, tra l'altro siamo tutte laiche e quindi è per noi davvero un'opportunità. La vicepresidente donna è la prima volta nella storia, quindi crediamo davvero che sia cominciato anche questo processo di rinnovamento. Però grazie per averlo sottolineato, per avercelo detto.
Voglio essere libera, libera come un uomo. Come un uomo che ha bisogno di spaziare con la propria fantasia e che trova questo spazio solamente nella sua democrazia, che ha il diritto di votare e che passa la sua vita a delegare e nel farsi comandare ha trovato la sua nuova libertà. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche avere un'opinione. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. La libertà non è star sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, libertà è partecipazione. Libertà è partecipazione.
Radio Nuova Trieste, speciale.
Questa trasmissione può essere riascoltata e scaricata dal nostro archivio audio sul sito www.radionuovatrieste.it. Buon ascolto.